Masi e questo è Foto Masterclass. Le masterclass sono state registrate durante le dirette. Potete trovare le registrazioni delle dirette insieme alle immagini sul mio canale YouTube o a partire dal mio sito internet patriziagenovesi.com.
Quindi il banale è caos, il banale è dimenticanza e oblio, l'ordine è un ordine che ci salva da tutto questo. In questa immagine vedete come lui cerca un angolo di ripresa che in qualche modo gli consenta di organizzare questi bambini, e questo atto di organizzazione è un atto dell'intelligenza, è un atto in cui lui vede la possibilità di salvezza dell'uomo. Quindi Henri Cartier-Bresson è stato un fotografo, ma forse è stato ancora di più un pensatore. Cioè è uno di quei fotografi che sono passati e che passano alla storia perché dietro le sue immagini c'è un pensiero molto profondo, molto strutturato, che si nutre della sua curiosità per la vita. Quindi vedete bene che, per esempio, in questa fotografia molto molto famosa, noi non abbiamo esclusivamente una forma che possiamo ricopiare in maniera estremamente semplice e banale, ripetendo le forme geometriche, capendo qual è il centro dell'attenzione e riportando un altro oggetto al centro dell'attenzione, ma è frutto di una costruzione molto più complicata, molto più articolata. Lui le riconosce rapidamente queste forme proprio perché ha introiettato questo mondo fantasmatico, ma anche questo mondo fatto di misura, questo mondo fatto di organizzazione del piano. Nei suoi ritratti, quindi, che sono molto studiati anche per il rigore con cui lui attiva la sezione aurea, vediamo in questo caso un bellissimo ritratto della seconda moglie, Martin Frank, non troviamo solo ed esclusivamente questa forma, questa ricerca della sezione aurea a tutti i costi, ma riconosciamo un occhio estremamente attento ed estremamente paziente, nonostante l'apparente impazienza di Bresson, nel cercare costantemente l'angolo di ripresa, ma nel cercare costantemente anche quel rapporto importante che lui ha con i soggetti che vengono fotografati, perché è un rapporto che gli consentirà di entrare nella loro intimità in un'operazione che detesta, che è inserire, come dice lui, la macchina fotografica tra di loro e la loro camicia, cioè entrare nell'intimo in una maniera anche a volte devastante, ma entrarci comunque in qualche modo in punta di piedi. Tant'è vero che tante volte saranno i momenti di attesa che porteranno allo scatto decisivo, che avverrà magari alla fine del rapporto con la persona fotografata, nel momento in cui lui si è distratto e ha deciso che tutto sommato il gruppo di fotografie era terminato e quindi rilassandosi poteva restituire un movimento magari più naturale. Poi, se noi le analizziamo dal punto di vista formale, chiaramente queste immagini ci riportano quasi ai ritratti ottocenteschi. Vedete che gli occhi sono più o meno allo stesso livello, c'è sempre la stessa distanza tra i capelli e il bordo dell'inquadratura, come c'è la stessa distanza che tra le dita e il bordo dell'inquadratura. Ma questi ritratti di Warhol, di Ezra Pound, sono ritratti che rimangono impressi nella loro mente, perché dietro questo ritratto c'è il riconoscimento di un moto interiore, c'è il riconoscimento di una forza. Non sono solo persone interessanti perché sono famose e quindi lui è diventato il ritrattista delle persone famose, no? Un'altra etichetta. No, perché quelle persone che sceglie sono persone che non sono interessate tanto alla loro estetica, che non sono interessate a come vengono ritratte, ma sono interessate alla materia che li appassiona, all'essere se stessi, al rapporto con se stessi. Ed è questo che li rende particolarmente interessanti. A volte dico, anche mi capita nelle lezioni, le persone cercano di ricopiare totalmente, non so, le foto di Henri Cartier-Bresson, le foto di Avedon, ma che cos'è che gli impedisce di fare una foto alla Avedon o alla Bresson? Spesso è la scelta del soggetto, spesso quella foto, anche se rispecchia tutte le proporzioni di Avedon, in realtà non è una foto di Avedon, perché Avedon non avrebbe ritratto quella persona e quindi tutta la nostra impalcatura viene a cadere. Ciò non toglie che lui abbia, appunto, come dicevo prima, delle modalità compositive abbastanza standardizzate. Qui vedete delle coppie che sono ritratte in modalità molto simili, quindi le due persone, una sta sotto, quindi la testa arriva alla metà della fotografia e l'altra sta sopra. Quella in primo piano guarda verso di noi, quella di secondo piano invece ha un fare distratto provocatore, oppure sono a volte appaiate, ci sono molte fotografie dove sono appaiate, ma come in questo caso, questa foto dei Curie è una foto assolutamente spontanea perché lui l'ha scattata nel momento in cui hanno aperto la porta, quindi gli è venuto spontaneo riprenderla in questo modo, non ha dovuto pensarci tantissimo. Questo discorso sul pensiero è importante in Cartier-Bresson, perché lui afferma di non pensare alla fotografia, cioè quando lui fotografa pensa alla vita, pensa a quello che lo sciocca, pensa alla forma, pensa a quello che lo diverte, ma soprattutto in quel momento pensa a scattare. Quindi la sua costante attenzione è verso il soggetto, ma verso lo scatto al soggetto, non verso tutto quello che è la tecnica fotografica, che è la cosa che invece a volte ci colpisce e che sembra essere quella che prevale nei suoi scatti. Anche queste due immagini, secondo me, molto belle, una di Marilyn Monroe e una di Chanel, vediamo come la bipartizione dell'immagine nel senso della latitudine della fotografia crea due elementi. Nel basso noi abbiamo la persona col suo colloquio interiore, molto profondo e molto che ci colpisce profondamente, appunto. Nella parte superiore abbiamo un ulteriore rettangolo bipartito che ci racconta invece il suo mondo, che ci racconta la sua ambientazione. Quindi nel caso di Marilyn Monroe ci troviamo in un ambiente pubblico, mentre nel caso di Chanel siamo nell'intimità della sua casa. I ritratti quindi sono tantissimi e quelli che lui ha scelto sono spesso ritratti in cui viene fuori una parte di intimità della persona ritratta, come in questo caso, in questa immagine di Stieglitz, che a me piace moltissimo perché Stieglitz era tutto un preciso e quindi vederlo in questa situazione mi diverte molto. Ed è una situazione quindi informale, quindi non ovvia, per cui lui sì cerca la geometria, ma non cerca solo la geometria. Questa fotografia, spero che voi la vogliate in sync, di Robert Capa, pure ci dà tutta la varietà della mentalità di un Robert Capa che è un po' sicuro di sé, un po' sbruffone, un po' mariuolo, un po' ricercatore dell'anima, un po' superficiale. E Cartier-Bresson riesce sempre in ogni ritratto a trovare un punto di verità di questi personaggi. E nel corso degli anni la sua attenzione non si focalizzerà tanto sul trovare nuovi metodi compositivi, questo è molto importante per capirlo, ma lui cercherà sempre la realtà che suscita la sua attenzione, la verità che deve emergere. E queste immagini che voi vedete, questi ritratti che voi vedete, che sono di Susan Sontag, sono di Simone de Beauvoir, sono di Chagall, arrivano molto tardi, sono ritratti dell'ultimo periodo della sua opera ritrattistica, sono sempre composti più o meno alla stessa maniera. Quello che potete notare è che utilizza una macchina diversa, quello che potete notare è che sono magari un pochino più chiari, ma il sistema di composizione rimane analogo, non tanto perché Cartier-Bresson era una persona rigida, ma perché dietro di tutto c'è proprio questa ricerca costante della realtà, questa costanza di passione che ha e di curiosità verso la vita che si manifesta davanti ai suoi occhi. Cartier-Bresson, come molte persone veramente intelligenti, usa l'ironia. L'ironia e il paradosso fanno proprio parte della sua cifra stilistica. Vedete l'ironia come segno identificativo di uno stile che viene ripreso poi da moltissimi, perché vedrete tanti anche dalla Magnum Photo, ma molto importanti, da Herwitt a Leonard Fried, che utilizzano l'ironia. Lui la utilizza in una maniera bonaria, dice sempre non bisogna ridere delle persone, non bisogna mai ridere delle persone, bisogna sorridere delle persone. Quindi il suo sguardo è comunque uno sguardo compassionevole. Infatti dirà di sé due cose io ho preso, una dalla religione cristiana e l'altra dal buddismo. Dalla religione cristiana è l'amore per gli altri e dal buddismo è la compassione. E questa bonarietà, questa compassione, noi la troviamo in molte delle sue fotografie e la troviamo spesso e volentieri nelle fotografie che sono dense di ironia.